Signore amato, tu Dio di eternità, tu hai dato questo piccolo Davide, hai dato ai nostri cari, e perciò ti ringraziamo con tutto il cuore. I figli sono un dono da Dio ed è sempre la conferma che tu sei il creatore, che tu dai vita naturale e spirituale. E a mio fratello, mia sorella, li hai benedetti e ti portano questo Davide. Accettalo, Signore, secondo la parola che è scritto: lasciate venire a me i fanciulli e non le impedite, perché il regno di Dio è per loro. Signore amato, prendi questo Davide, te lo consacriamo nel tuo nome glorioso. Davide, sei benedetto per tutta l'eternità, sia consacrato nel nome santo di Gesù. Benedici anche i nostri cari e il bambino. Rimani con loro nel nome santo di Gesù. Amen. Adesso sarà fatto in rumeno questa presentazione, questa consacrazione.
Stăpâne, Doamne, te rugăm în numele lui Iisus Hristos, pe micuța Sara, să o binecuvântezi tu. Tu ești acela care fraților noștri le-ai dăruit-o. Este cadoul din partea ta, Doamne. Doamne, ți-o încredințez ție pentru timp și veșnicie. Tu să o păzești, tu să o ocrotești, tu să-i dăruiești sănătate, tu să o crești pentru slava numelui tău. Binecuvântează-l pe Gabi și soția lui. Tu să-i țin harul tău până la revenirea ta. Ascultă-ne, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Dio ti benedica. Dio benedica tutti. Un altro in rumeno.
Stăpâne, Doamne, și pe micuțul Ianis îl aducem înaintea ta. Doamne, tu ai spus că tu ce binecuvântezi rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos, paza și ocrotirea ta să fie peste micuțul Ianis. Doamne, tu li l-ai dăruit, tu să veghezi asupra lui, ți-l încredințăm ție pentru timp și veșnicie. Și părinții să-i binecuvântezi, să-i ții credincios pe calea ta până la revenirea ta, în numele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Cantiamo ancora un coro insieme mentre stiamo all'impiede. Vengono dall'est e dall'ovest. Dopodiché chiederemo al fratello Didi di pregare con noi.
Seigneur, notre Dieu, notre Père.
Signore, nostro Dio, nostro Padre,
noi te siamo riconoscenti perché ce matin ancora una volta di più tu nous convoques.
Ci siamo riconoscenti perché ancora in questa mattina ci hai chiamato qui per parlarci per mezzo della tua parola.
La parole pure, non falsifiée, que tu as envoyée dans cette génération.
La parola pura e senza falsificazione che hai mandato nella nostra generazione.
Pour que ton épouse puisse avoir sa complète préparation.
Affinché la tua sposa possa essere pienamente preparata.
Seigneur, permet que le miroir de ta parole puisse nous entourer.
Faccia, Signore, che lo specchio della Tua parola sia tutto intorno a noi, affinché vediamo ogni macchia che è ancora rimasta e che sia purificata per la Tua parola, in modo di essere pronti per il tuo glorioso ritorno, perché hai voluto tu stesso presentarti una sposa senza macchia, senza rughe o cosa alcune, ma che sia pura e irrimprensibile. Ti ringraziamo, Signore, perché quello che hai deciso tu lo adempi. Abbiamo la certezza che sei tu che ci tieni per mano. Benedici il tuo popolo, quindi benedici il tuo servo. Siamo nell'aspettativa e crediamo che tu sei presente e farai cose grandi ancora in questa mattina. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore.
Amen.
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 Vi potete sedere? Grazie. E vorrei ancora cantare, oh, voglio vedere colui che è morto. Vogliamo dire in modo particolare benvenuto a coloro che sono qui per la prima volta. Abbiamo un fratello qui di Abidjan. È un impiegato dello Stato e abbiamo potuto utilizzare molto il suo aiuto. Sapete, a Abidjan abbiamo avuto bei ricordi, abbiamo avuto Abbiamo vissuto grandi cose là e il Signore ti benedica in mezzo a noi, fratello. Dio benedica ognuno qui presente, da sinistra alla destra, da me. Abbiamo tutta l'Europa qui rappresentata. Abbiamo fratelli e sorelle radunati qui. Abbiamo una buona notizia. Oggi fratello russo e sorella russa ascoltano e vedono anche con noi, e fratello russo lascia a tutti i suoi saluti. Siamo riconoscenti anche per questo. Dio ti benedica, fratello russo e sorella russa, e che Dio benedica tutti coloro che sono ad ascoltare. Abbiamo ricevuto dei mail dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dall'Italia, dalla Finlandia da tutte le parti hanno anche chiamato per telefono e mandato dei mail. Dal Nairobi, dal Kinshasa, da tante parti. I fratelli si sono fatti sentire. Sarebbe da dire, come già le altre volte abbiamo detto, se Dio vuole, sempre se Dio vuole, e che ancora siamo qui. Vogliamo organizzare un viaggio dal 6 al 16 di aprile per Israele, e che coloro che vogliono partecipare si devono sbrigare, perché il numero è già avanzato. Prendiamo 48 persone e non più questa volta. E gli altri dovranno aspettare la prossima volta. Voglio ricordarvi il viaggio in Turchia, se qualcuno ha interesse. Ci vogliono almeno 20 persone per poter fare questo. Un viaggio attraverso le città di cui parla Paolo, della Odissea e tutte le altre città. E voglio prendere qualche frase da una predica, dalla predica della restituzione dell'albero della sposa. Nella preghiera dice: possa la tua ogni potenza, possa il tuo spirito essere manifestato in ognuno di noi, nella potenza, con potenza. Accordalo, Padre, che la nostra speranza è solamente nel sangue di Gesù Cristo e la sua giustizia. Ed è in esso che siamo edificati spiritualmente. Vediamo, ti ringraziamo per il messaggio in questa mattina, per il messaggio vivente data a questa generazione morente. Ti ringraziamo di cuore per questo, Signore. O Dio, prendi i nostri cuori, riempili con gioia mentre penseremo a queste cose, mentre guardaci sotto l'unzione del tuo Spirito Santo nei giorni che stanno davanti a noi. Signore, benedici la tua Chiesa e aiutami, Signore, mentre andrò a portare questo messaggio ad altri.
Lasciaci
essere in piedi tutti insieme come un uomo, una famiglia intera, insieme, che vive insieme, che lavora insieme nell'unità dello Spirito finché Gesù torna e che ci prenda nel suo regno. Ti preghiamo, preghiamo tutte queste cose nel suo nome e per sua gloria. Vediamo in questa preghiera e questo grido del più profondo dell'anima, questo desiderio che Dio, per mezzo della sua parola, possa parlare a noi e manifestarci la sua volontà. Leggo ancora in un altro passo. Avevo preso il dizionario per guardare che significa restaurazione e ho potuto vedere di ritornare al proprietario iniziale e tornare alla posizione originale dell'inizio iniziale. Il diritto di questa restaurazione può essere forzata, può essere forzata perché è una promessa e Dio adempie ogni promessa. Più avanti è scritto: questa significazione è grandiosa perché significa che la proprietà iniziale, di ricevere la proprietà iniziale e tornare all'inizio. E ancora è stato sottolineato: quando c'è questa promessa, allora la restaurazione deve essere forzata, obbligatoria. Quando su questa terra c'è una decisione, allora vengono quelli della giustizia e obbligano che le cose siano fatte di un modo o di un altro. Ancora qualche frase, dai indietro, deve darlo, perché abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo il giudice e andiamo sopra i nostri ginocchi e possiamo dire così, dice il Signore, deve ridare, perché lo Spirito Santo lo obbliga, lo forza a farlo. Ogni promessa di Dio è sì e amen. È meraviglioso che, di sapere che questo è il nostro diritto divino. Questo è il nostro diritto di possederlo. La Chiesa, prima del ritorno di Cristo, deve ricevere questa restaurazione. E dopodiché, se non possiamo essere, se non ci accontentiamo della posizione, della situazione nella quale ci troviamo adesso, quando diciamo Signore, non è più possibile rimanere in questa situazione. E questo ancora non l'abbiamo detto e dobbiamo arrivare a questo punto, perché dobbiamo entrare con potenza nel regno di Dio, con forza. Quando se Satana vi abbatte con delle malattie, allora avete anche il diritto davanti a Dio la legge di Dio, cioè di utilizzare la legge di Dio e di reclamare quindi, perché è detto per le tue lievitudini io sono stato guarito. Abbiamo bisogno di una fede che sia ancorata nella parola, non una fede che sta in aria così, ma una fede che mette il suo punto di riferimento sempre in Dio, nella parola di Dio. E dopo il cielo e la terra possono passare, ma la parola di Dio dimora in eterno. Qualche passo ancora? Se la gente è ammalata, non si trovano nella posizione giusta, se qualcosa non è come dovrebbe essere, allora fratello Branham continua, allora abbiamo il diritto di prendere il nostro diritto di appoggiarsi su queste parole che dice nelle tue lievitudini sono guarito, è andato alla croce del Golgotha e così il grido alla croce è stato tutto e adempiuto. Così Paolo l'ha detto in 2 Corinzi 5, lo ha spiegato molto chiaramente. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Fratelli e sorelle, sono verità divine qui sopra la terra e noi non ci accontenteremo di che si fin quando non siamo in completa armonia con le promesse e la parola di Dio per essere gioioso e felice in Lui. Allora qua dice ancora per le sue lievitudini siamo guariti, è stato colpito per i nostri peccati, abbiamo il diritto di utilizzare questa legge per noi. Colui che ha dato la legge è lo Spirito Santo lui stesso e il giudice è qui affinché ciò accade e ci sia dato. E il fratello Branham dice Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo tanti modi e di ringraziare Dio che Dio chiama da lontano, da vicino e che parla a noi direttamente e che ci mette nella posizione giusta in uniti con Lui e con il Suo Spirito. Nel profeta Amos, al capitolo 5, c'è un ammonimento per Israele e anche un passaggio che ci è, che ci è dimostrato riguardo la Chiesa del Nuovo Testamento. Al versetto 5. Amos 5, 5. Nicht nach Beersheba.
Sonst müsst ihr in die Gefangenschaft wandern und Betel.
Non cercate Betel, non andate a Gilgal, non giungete sino a Beersheba, perché te Gilgal andrà certamente in esilio e Betel sarà ridotta a nulla. Cercate il Signore e vivrete, affinché Egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi senza che a Betel ci sia chi la spenga. Voi alterate il diritto in assenzio e gettate a terra la giustizia. Egli soggette improvviso alla rovina. Il Signore per primo ha sentito su di lui i farisei non avevano altre cose da dire che questi rimproveri verso di lui. Potesse che non dobbiamo dirlo così. Ma lui ha dovuto rispondere: il vostro padre è il diavolo e fate le sue opere. Dall'inizio già erano presenti queste due linee. Da Caino e Abele esistono queste due linee. Una crede e l'altra non crede. E come ieri abbiamo potuto vedere, qualcuno ha chiesto se potevamo anche far vedere a tutti questa immagine qua con questi tre cerchi. Abbiamo detto molto brevemente il cerchio esterno, il secondo e poi nel centro l'anima. O si crede e si vive, o si dubita e si muore, o uniti con Dio oppure rigettare Dio. Uno delle due è possibile, soltanto una cosa è possibile, che Dio possa nel più profondo entrare nel più profondo di noi tutti e fare quello che a Lui è gradevole. Mio figlio, dammi il tuo cuore. L'abbiamo sentito tanto spesso già. Con la mente si discute, ma con il cuore si crede. Qui ancora il versetto 14 e 15 di Amos 5. Versetto 14. Cercate il bene e non il male affinché viviate. E il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come dite. Se noi diciamo che il nostro Signore è con noi, allora deve essere confermato, essere visibile. Di dirlo non basta, deve essere confermato e visto da tutti. Dal Signore è stato così. Ha detto: se non credete me, credete alle opere che vedete. E leggiamo in Marco 16 che il Signore era con i Suoi discepoli e confermava la Sua parola. Fratelli e sorelle, abbiamo il diritto divino di vedere l'adempimento di ogni promessa. Abbiamo una parte di quello che Dio è nei nostri giorni, come lo era all'inizio con la Chiesa del Nuovo Testamento. Se crediamo come la parola dice e che torniamo all'insegnamento iniziale, allora deve accadere, perché Dio lo ha promesso. Nel versetto 15, odiate il male, amate il bene. E nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Odiate il male, amate il bene. E nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Potessimo qui dare tanti passi biblici che sono riguardo a queste parole. Sappiamo che gli increduli passano oltre alla parola perché hanno ognuno il loro stesso propria strada e pensieri. Se leggiamo in Amos capitolo 9, Amos 9 al versetto 9. Poiché ecco, io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si scuote il setaccio. Non cadrà nemmeno un granello in terra. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada. Essi che dicono, la sventura non giungerà fino a noi e non ci toccherà. Cari, nessuno deve essere così sicuro, né la Chiesa né il popolo di Israele. E ne va dell'ubbidienza se facciamo quello che Dio dice nella sua parola. Con Israele è stato fatto un patto e Dio ha messo le sue leggi in questo patto, quello che possono fare e non devono fare, quello che appartiene all'ubbidienza e quello che appartiene alla disubbidienza. E così anche noi, per la Chiesa del Nuovo Testamento, abbiamo una legge di fede e anche per la vita. È stato dato ogni cosa. Dice di non giudicare secondo il pensiero umano. Dio ha promesso al versetto 11 di Amos capitolo 9. Quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta. Ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come era nei giorni antichi. E Dio veglia sulla sua parola. E sotto i nostri occhi, in particolare dal 1948, lo vediamo da quando Ben Gurion ha richiamato lo Stato di Israele e ha potuto ha messo di nuovo la bandiera con la stella di Davide sul suo palazzo. In Amos capitolo 9, al versetto 13, ecco vengo i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stileranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. Israele è un paese naturale, è un popolo naturale, sono passate per delle vie molto difficili come nessun'altra nazione. E anche la Chiesa di Gesù Cristo va la via la più difficile che si possa trovare sulla terra. Ho detto già ieri sera, a causa della notte di cristallo, dal 9 al 10 novembre nel 1938, allorché tutte le sinagoghe sono state distrutte e che sono state ammazzate tanti milioni e deportate in questi luoghi, non ricordo come si chiama. È stato terribile. Abbiamo letto che Dio l'ha visto questo, ha visto tutti questi martiri. Giovanni lo dice, li ha visti e ci hanno messo dei vesti bianchi perché sono stati ammazzati solo perché erano ebrei. Adesso c'è questa domanda, forse c'è a me è stato chiesto, l'anticristo sarà un ebreo? È assolutamente impossibile, perché l'anticristo, secondo 2 Tessalonicesi 2, è senza legge, non ha legge, no? È fuori legge. Invece il popolo di Israele è il popolo che ha la legge, perché è venuto Dio è sceso sul monte di Sinai per dare al suo popolo le sue leggi. È molto importante per i fratelli che portano la parola, quando vengono queste domande, per favore prendetelo definitivamente nel vostro cuore. L'anticristo è colui che non ha legge, che si innalza sopra tutto, sopra il servizio di Dio. Potete leggerlo non soltanto in 2 Tessalonicesi, ma ancora particolarmente in questi due passi, versetti 2 e 3 e 7, dove parla che la legge non si trovava più, e allora poi uscirà quest'uomo. Non lasciate mai venire in voi questo pensiero che l'anticristo fosse un ebreo. Questa è un'invenzione dei gesuiti durante la Reformazione. Le possiamo leggere nella storia. Noi, fratelli e sorelle, ci sono cose più importanti di questo, non soltanto dare certe correzioni, ma di capire e di rimettere nuovamente tutta la parola nel suo insieme, di rimetterlo sul candelabro e di farla valere nell'insieme della verità, di ritornare all'inizio. Dio ha fatto un patto con Abramo e ha scelto la Chiesa prima ancora di scegliere Israele, perché in Abramo tutte le nazioni della terra dovevano essere benedette, e chi legge in Galate 3 vedrà che in Cristo è ritrovato il seme di Abramo e in esso tutti i paesi e le generazioni sono benedette. Ritorniamo a quello che abbiamo detto ieri sera. Fratello Schmidt l'ha detto già anche brevemente nel Salmo 73. La vorrei leggere ancora in Ezechiele, al capitolo 18. Ezechiele 18, al versetto 31. Ezechiele 18, versetto 31 e 32. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo è uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Ieri abbiamo letto, possiamo farlo di nuovo oggi, crea in me, o Dio, un cuore puro. E dopo viene però il tuo sforzo di mettere da parte il nostro vecchio per prendere il nuovo. E là è scritto molto chiaramente, lo rileggiamo ancora una volta: gettate via da voi, significa buttare via tutto questo che vi ha portato a sbagliare contro la parola, buttatelo via, come il fratello Branham, per parlare come dice il fratello Branham, e spogliate il vecchio uomo, così che potete rivestire il nuovo. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni, tutto quello che non può stare davanti a Dio deve essere buttato fuori dal cuore, buttato fuori dalla propria vita, affinché la nuova vita possa essere manifestata. Gettatelo da voi tutte le vostre trasgressioni, fatevi un cuore nuovo che Dio vuole creare in te e in me. Ma tu devi essere d'accordo, devi dire sì. E tutto quello, le cose, cosa sono le trasgressioni? Sono i peccati. E Dio ha dato la legge 430 anni dopo che abbia dato la promessa a Abramo, ha dato la legge per toglierci delle trasgressioni. La parola, questa parola è indirizzata a noi, e di nuovo vediamo, dobbiamo riguardare nello specchio, dobbiamo abbandonare quello che non appartiene, che non entra in questo concetto e che non può rimanere davanti a Dio. Amici, non ho mai avuto desiderio di essere un predicatore di morale, raramente ho parlato di queste cose, invece il fratello Branham l'ha fatto tanto spesso, che ha spesso detto, parlato alle sorelle di come si deve vestire, di come si devono comportare, tutto quello che gli doveva essere detto. Amici, io spero di essere capito bene. Viviamo in un tempo dove le trasgressioni e le cose che sono senza Dio e le cose che sono sbagliate e sono, come si dice, sono innalzate molto. Ieri nel nostro paese c'è stato una è stato trasmesso in televisione la prima per gli omosessuali, una cosa, vi chiedo io, e nel mondo intero, non è abbastanza chiaro ai nostri occhi che il tempo di Sodoma e Gomorra è di nuovo in mezzo a noi, in pieno, nessuno sa più cosa è giusto di fare. Dio ha fatto l'uomo e nel giardino di Eden ha detto: non è buono che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto, dare un aiuto. E così come Dio ha detto, se un uomo va e fa va con la moglie di un altro e devono essere lapidati tutti e due, e è stato detto pure se due uomini sono trovati insieme devono essere lapidati tutti e due, così anche per due donne. E dire chiaramente, come anche Paolo ha detto alla Chiesa di Roma, nessuno che fa l'impudicità entrerà nel regno di Dio. e nemmeno effeminati. C'è stato un corteo in Gerusalemme. È veramente, ma che gran peccato si deve dire? In New York c'è pure una sinagoga per omosessuali. È incomprensibile quello che succede sulla terra. A che serve se leggiamo la Torah e il Talmud e tutti questi libri santi? A che serve? E qua questa parola: gettate via da voi tutte l'uomo vecchio e buttate fuori tutto quello che non può rimanere nel cuore, nella vita. Gettatelo via affinché Dio possa creare il nuovo in voi e manifestarlo. Dio ha un ordine nel naturale e Dio ha un ordine nello spirituale, ma soltanto se il cuore è purificato dal vecchio ed è stato rinnovato, abbiamo la possibilità di riconoscere e avere il rispetto in noi e possiamo vedere e sapere che Dio trova piacere soltanto tutti coloro che si piegano davanti al Dio e che si trovano nella sua volontà. Perciò questa parola molto seria: purificate i vostri cuori, perché volete morire. Nell'iniquità si muore, nelle trasgressioni si deve uscire di essi e dobbiamo essere lavati col sangue dell'agnello e nella parola della verità dobbiamo essere santificati. Al versetto 32 leggiamo: io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore. E allora leggiamo adesso Esaia 53, dove è scritto dal nostro Signore: chi ha riconosciuto il messaggio, chi ha accettato e creduto, chi ha riconosciuto i profeti che Dio ha mandato, chi ha ascoltato? Tutti erano così sicuri e sono rimasti nella durezza del loro cuore e sono andati oltre a Dio e alla sua parola. Il Signore chiama la sua Chiesa nella creazione divina e nell'ordine della salvezza. Tutto deve essere ristaurato e ritato. In Isaia 53, al versetto 1, leggiamo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi ha potuto credere alla predicazione dei profeti? Sappiamo cosa dice Daniele, dice: il tuo popolo ha ammazzato i tuoi profeti e non hanno ascoltato, ma sono rimasti nella durezza del loro cuore e sono rimasti nelle loro vie. Per favore, non provare a queste cose. C'è una fede, oppure si dovrebbe dire il contrario della fede, ma si trova questa in Africa, dove il predicatore dice a quelli che ascoltano: ci siamo nel tempo della grazia, potete vivere come volete perché è grazia. No, la grazia di Dio è data per vivere e per attingere alla giustizia di Dio già in questa terra. La grazia di Dio non è data che noi la pestiamo i piedi, ma che la utilizziamo per ricevere un nuovo cuore in noi. In Giovanni 12 il nostro Signore, pensate un po' a queste cose, il nostro Signore dovete leggere le parole di Esaia 53. No, ha dovuto viverle su di lui personalmente. In Giovanni 12 ci sono i versetti 36 fino a 38 dove c'è detto che il Signore ha fatto miracoli, e vedete, non credevano. E perché non credevano? Perché? Perché avevano indurito i loro cuori. Quando il Signore ci fa grazia, allora ci dà un cuore che accetta, un cuore che crede. Perciò qua è scritto nel versetto in Giovanni 12 non potettero credere perché il profeta Isaia disse di loro e hanno un cuore indurito. Fratelli, sorelle, quando si prega dammi un cuore nuovo, e quando il profeta dice e fate ricevete un cuore nuovo, allora se vediamo qualcosa che ci sia di ostacolo, allora dobbiamo togliere Giovanni 12 38, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Se con i profeti, con gli apostoli, allora forse con un po' di difficoltà possiamo capire che le gente avranno magari pensato non lo conosciamo, è un uomo che abita in mezzo a noi. Ma dal momento che Dio fa un mandato, allora davanti a noi non c'è più l'uomo che conosciamo, ma è l'uomo che Dio ha mandato con la parola di Dio e per il popolo di Dio. Ma qui il nostro Signore è stato toccato qua. Possiamo dire oggi che peccato che la gente in quel tempo non hanno riconosciuto il loro Messia che hanno aspettato per 4.000 anni, ma che lo hanno rigettato. E così si adempiva la parola del profeta Isaia. Lo leggiamo nel versetto 40. Giovanni 12, versetto 40. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Questo è la fine di coloro che non credono, quelli che non hanno riconosciuto la chiamata del loro tempo, ma che sono rimasti nelle loro tradizioni. Amici, fratelli, sorelle, non guardiamo soltanto indietro quello che è successo 2000 anni fa, Guardiamo anche nel tempo presente. Non è Dio che dopo 2000 anni ha agito in modo soprannaturale? Non è andato l'attenzione della gente è andata posta su queste cose soprannaturali? Il re Giorgio d'Inghilterra ha detto, ha pure chiamato fratello Branham affinché si pregasse per lui, ed era in quel palazzo là e ha pregato per il re Giorgio. Non tutti i grandi di questo mondo hanno saputo quello che Dio ha fatto nel nostro tempo? E di nuovo vediamo la guida di Dio. Allora dovete venire un fratello Frank a dicembre del 69. E ha dovuto fermarsi, fatto scala con l'aereo e cercava, era le 11 di mattina, e cercava questo non so, museo, questa casa, dove c'era questa immagine del fratello Branham con la nuvola sulla testa, e vedete, l'ho visto, l'ho tenuto nelle mie mani. A Washington, nel Museo delle Arti, ed era nel 1969. Dio non ha fatto una cosa piccola all'insaputa della gente, no. In Durban erano 300.000 andate in Finlandia, andate in Svizzera, andate in tutti i paesi dove il fratello Branham è passato, e vedete anche i grandi e le personalità religiose, anche loro non hanno trovato grazia davanti a Dio per girarsi dalle loro proprie vie e riconoscere il giorno della loro chiamata. Tutti ancora costruiscono il loro proprio regno nel regno di Dio tuttora, e vedete, il loro cuore è indurito, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono. E chi sei tu? Chi sono io? Chi siamo? Che Dio si è girato a noi, verso di noi, e che ci parla faccia a faccia, e che ci dà lo spirito della rivelazione per grazia. Ha unto i nostri occhi, perciò è scritto: beato sono i vostri occhi perché vedono, e le vostre orecchie perché sentono. Dio ha fatto questa unione tramite Cristo con l'umanità. Amici, questo ancora ce l'ho sul cuore, che in tutti in qualsiasi posizione della vita o che possiamo accettare la giustizia di Dio e il suo piano, ha detto: vedrete il figlio dell'uomo alla destra della maestà di Dio. Se lo riguardiamo come nostro Signore, allora vediamo, dice, io e il mio Padre siamo uno. Dobbiamo stare attenti in cosa si rivela il nostro Signore. 2 Timoteo 2, c'è un Dio solo, un unico Dio è un intercessore tra Dio e gli uomini, e l'uomo Gesù Cristo. Dobbiamo rispettare questo. Non potevamo essere mai usciti dallo stato umano per andare allo stato di gloria se Gesù non fosse fatto uomo. Per me il tema della divinità è così prezioso, perché Lui nella sua ogni potenza si è anche manifestato. Vedete, si fa vedere come agnello di Dio, allora così è andato alla croce e ha lasciato il suo sangue. Vedete, è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Come sacerdote è andato con il proprio sangue nel luogo santissimo. Il giorno della risurrezione dice: non mi toccare, perché ancora non sono andato dal mio Padre, dal vostro Padre. E alla sera era insieme con i suoi discepoli e Thomas ha potuto mettere la sua mano nel suo lato. Il sangue era stato portato sul trono della grazia e perdono, salvezza ci è stato dato, è stato l'intercessore del nuovo patto, è il nostro mio intercessore. Non hai bisogno di andare da qualche prete per fare ma Gesù Cristo è il sommo sacerdote e puoi parlare con Lui di tutto quello che si muove nel tuo cuore e che ti preoccupa. Un cantico dice: dillo a Gesù, dillo a Gesù, è tutto in tutti, è l'agnello di Dio, è l'intercessore, è giudice, è figlio dell'uomo, figlio di Abramo, figlio di Davide, è il re, è tutto in tutto, Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. E noi rispettiamo ogni parola di Dio. E il bello è che lo possiamo ordinare in modo biblico. Abbiamo parole in Romani 10, leggiamo Romani 10, qui al versetto 9.
Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn,
perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E adesso si sottolinea qui ancora il cuore credente. In Romani 10:10, infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. La rivelazione cade nel cuore nuovo, e con la bocca si confessa quello che è diventato grande per noi, a noi, e quello che è successo a noi. Al versetto 11 è scritto: difatti la scrittura dice: Chiunque crede in Lui non sarà deluso. In tedesco abbiamo questo cantico che dice: non sarà nessuno deluso, nessuno sarà deluso che si confida nel Signore. Fratelli e sorelle, guardiamo e prendiamo oggi un incoraggiamento in questo e confidiamo nel Signore, perché Lui ha la responsabilità. Lasciate che dico una volta chiaramente ancora: Dio Lui stesso ha la responsabilità di dare ogni promessa che ha, no, di adempiere ogni promessa che ha dato. Dio ha la responsabilità per tutto il consiglio di Dio che ha dato. Piegati sotto la mano potente di Dio. Allora diremo ancora: Dio non è in nessuna religione. Se quando si viaggia molto, sapete, anche nei paesi dell'est particolarmente, quando si dorme nell'hotel, uno ha un libro di Buddha, un libro santo di Confucius, e in altri paesi si trovano anche due santi, si trova il Corano, si trova il Testamento di Gedeone. Tutti hanno il loro programma. Dio è diventato uomo, è diventato carne in mezzo a noi e noi abbiamo potuto vedere la sua gloria. E come Abramo vogliamo fare anche noi. Vogliamo ringraziare Dio. In Genesi 17:17 il Signore diede ad Abramo la promessa. Abramo cadde sulla sua faccia, rideva e diceva: io un uomo vecchio devo diventare papà. Rideva, ma ha creduto lo stesso. Fratello e sorella, è meglio di credere e di ridere che di non credere e di rimanere triste. Allora vogliamo decidere noi cosa vogliamo fare. Chi ha dato, chi ha creduto la nostra predicazione, a chi il braccio dell'Eterno è stato manifestato, è stato rivelato? Lo possiamo sempre ripetere. Chi vede la mano di Dio innalzata riconosce e riceve. Quello che vuole un cuore nuovo deve buttare dal suo vecchio tutti gli ostacoli che si trovano affinché possa essere manifestato quello nuovo. Dio ci ha dato e fatto tante grazie. In questo fine di settimana non l'abbiamo detto molto particolarmente, ma la fine di ogni cosa è veramente molto vicina. E cose che non si può capire più nel mondo politico, tutto è in distretta. Ma e come si va avanti? Se si ascolta un po' cosa succede, allora sappiamo dove porta la direzione. In Romani 10, versetto 4, Romani 10, versetto 4, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Qua è scritto le stesse parole come nella predicazione sulla montagna. Cristo è la fine, no? Il termine, ma si potrebbe dire anche lo scopo. Non soltanto il termine nel pensiero di finire, ma il termine nel significato di scopo, di meta, cioè il passaggio nella grazia di Dio. Cristo è il termine. E in Lui siamo pienamente liberati e giustificati. Dio ci ha accettato. Noi che viviamo e crediamo in questo tempo, che crediamo come la parola dice, e ringraziamo con tutto il cuore il nostro Signore per ciò. Ringraziare perché crediamo, perché la fede è un dono. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Prima di terminare, voglio ricordare l'11 giugno alle 2 del pomeriggio, quando il fratello Branham ha battezzato circa 300 persone. Dopo la prima missione che ha avuto, dopo essere uscito denominazione dei battisti, allora che stava per battezzare la 17ª persona, pregava: «O Dio, come io battezzo nell'acqua, battezza tu nello Spirito con lo Spirito Santo e fuoco». E in questo momento si sentì una voce potente che disse: «Guarda in alto, guarda in alto». E allora che guardò, vide la luce soprannaturale. Tutti l'hanno visto, tutti coloro che erano presenti, più di 4.000 persone. E di questa luce usciva la voce, come Giovanni Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. Così questo messaggio ci è rimasto, anche se il fratello Branham ci è stato tolto. E in tutta umiltà posso dire, al giorno del seppellimento di fratello Branham, nessun uomo sulla terra ha saputo come si andrà per il seguito. E il nostro amico di Tucson, con tutti gli altri fratelli e sorelle, hanno cantato e cantato: «Credi soltanto, credi soltanto». E c'era una colomba bianca che scendeva. Se Dio non avesse preso cura, allora quella stessa sera, 11 aprile 1966, allorché andavo all'hotel, non sapevo nemmeno io. Nemmeno io sapevo come andrebbe poi nel seguito. E se oggi scrivo, dico che tutti gli altri avevano anche la loro speranza, avevano seppellito anche la loro speranza, allora dovrei anche dire io, anch'io non ho saputo come si andrebbe poi per il seguito. Era il giorno più triste di tutta la mia vita e non ho fatto altro che piangere. Ma Dio sapeva come si, il seguito. E quando sono giunto nella stanza dell'hotel, allora è avvenuto. Allora mi ha ricordato del 2 aprile 1962 dicendomi: adesso è il tuo tempo, è il cibo che è stato accumulato deve essere distribuito, e io non lo sapevo prima, ma possiamo ringraziare perciò il nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Dio sa sempre come si continua, anche nel nostro tempo. Lui fa anche una via dove non c'è via. Tutto è predestinato, tutto tiene Dio nelle sue mani, anche con la Chiesa sposa, tutti coloro che appartengono alla Chiesa sposa troveranno nella Scrittura, la Scrittura parlerà ai cuori e lo Spirito ci darà testimonianza. Pensate a questo che fratello Branham ha detto in questa predicazione, la restaurazione della sposa. Abbiamo il diritto divino a causa delle promesse di reclamare quello che Dio ha promesso, che ciò diventa per tutti noi verità e vivente. Dio ha fatto le promesse e Dio ha preso la responsabilità di adempiere le promesse, di riportare i cuori dei figli ai padri. Pensiamo a Atti degli Apostoli 3:21. Il cielo lo deve accogliere fino al giorno della restaurazione di ogni cosa, le cose che Dio dall'inizio, non qualche parte o così, ma dall'inizio Dio ci ha dato un insieme, una veduta completa del suo piano di salvezza e di grazia. E anche per questo ci ha aperto gli occhi e ha aperto i cuori per riconoscere il ministero del fratello Branham e di ordinarlo biblicamente e non di andare oltre alle scritture, ma rimanere nella parola. Fratelli e sorelle, nell'insieme, un riassunto, lasciatemi ancora una volta dire: a causa delle cose che accadono nei nostri tempi possiamo alzare i sguardi al cielo, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina, sappiamo siamo alla fine della fine dei tempi e invitiamo sempre di nuovo a tutti coloro che vogliono dare e che non hanno ancora consacrato la loro vita a Dio di farlo. L'invito di accettare il messaggio divino di questo tempo. Fratelli e sorelle, non lasciate più troppo tempo per ripensarci. Il tempo di ripensare è passato. Se ascoltate la sua voce, non aspettate domani, ma se ascoltate la sua parola oggi, non indurite i vostri cuori. Anche lì è necessario che togliamo ogni argomento dalle nostre menti e di liberare il nostro cuore di ogni cosa per poter credere come la parola lo dice. E alla fine, nella restaurazione, accadrà quello che Dio ha promesso. Così come è certo che Dio vegliava su quello che accadeva all'inizio dei tempi, così ancora è certo che Lui veglia su tutto quello che accade nei nostri giorni. Credetelo e accettatelo. Dio ci ha dato un immenso privilegio di vivere questa ultima parte della storia della salvezza e di riconoscere e di riceverne la rivelazione, di partecipare a ciò. In questo ancora si adempie: chi ha orecchio ascolta quello che lo Spirito dice alle chiese. Lì si adempie anche un numero di profezie e di promesse, fin quando saremo arrivati alla nostra perfezione, al giorno del ritorno del nostro Signore. Che sia detto ancora qui per terminare: qui i nostri corpi, prima che i nostri corpi siano trasformati, devono essere trasformati i nostri cuori. Crea in me un cuore puro e gettate via tutto quello che sia di ostacolo, come l'abbiamo letto in Amos. Ambedue le cose si adempiono e accadono. Dio fa la sua parte, la parte che non possiamo fare, ma non ci prende nemmeno la parte che noi possiamo fare. Tocca a noi a fare la nostra parte di rivestire il nuovo uomo che è all'immagine del nostro Signore e che è creato in giustizia e purezza. Accettatelo e ringraziate Dio per ciò che Lui stesso farà e guiderà le cose in modo glorioso. Ti darà a te, a me, la grazia di riconoscere quello che dobbiamo fare, e così che Lui può anche agire secondo le sue promesse. Lui, il Dio vivente, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, che è diventato anche nostro Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. A Lui sia la gloria, adesso e per l'eternità. Amen. Ci alziamo per pregare. Potesse che le nostre sorelle vengano ancora una volta e cantano lo stesso cantico di ieri sera. Noi cantiamo così qual sono. Vengo a te.